Buonasera carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua ancora una volta con il piacere di trascorrere con voi una ventina di minuti circa, e avremo ancora una volta delle riflessioni e della lettura di pagine relative alla Bibbia, quindi alla parola di Dio. E la settimana scorsa, per fare un piccolo brevissimo riassuntino, abbiamo visto come Mosè è stato chiamato da Dio per liberare Israele. Abbiamo anche potuto vedere come Dio sta per mandare le 10 piaghe per liberare il suo popolo e farsi conoscere dagli egiziani. A questo punto, per meglio affrontare lo studio dei capitoli che seguiranno, sarebbe utile tracciare un breve profilo di ciascuna piaga per capire il loro significato. Quando Mosè si trovò davanti al faraone per la prima volta, trasformò il suo bastone in un serpente, ma anche i sapienti maghi egiziani riuscirono a fare lo stesso miracolo. Questo prova che Satana ha un certo potere. A questa dimostrazione fecero seguito le 10 piaghe. Prima piaga, acqua mutata in sangue. Puoi trovare questa piaga in Esodo al capitolo 7, nei versetti dal 19 al 25. È noto che la fertilità del paese d'Egitto dipendeva dalle inondazioni del fiume Nilo, che servivano sia come irrigazione che come fertilizzante. Il fiume era sacro alla dea Osiride, raffigurata in molti dipinti con un occhio che vede tutto. Ogni primavera, quando il fiume risvegliava la vita, venivano eseguiti riti pagani. Quindi, quando l'acqua si tramutò in sangue, ci fu morte anziché vita. Anche i maghi egiziani riuscirono a imitare questa piaga con i loro sortilegi. Seconda piaga, le rane. Esodo 7:26. Uno dei più bei templi di Menfi era quello dedicato a Eka, la divinità con la testa di rana. Era un sacrilegio uccidere la rana sacra, ma trovarsi rane in casa, nel letto, nel cibo e dappertutto, come accadde agli egiziani, farebbe venire proprio la voglia di ucciderle, anche se erano sacre. Anche questa piaga fu ripetuta con successo dai maghi, forse con trucchi di destrezza manuale o altri sortilegi simili. La terza e la quarta piaga possiamo trovarle in Esodo capitolo 8. Le zanzare. Gli egiziani adoravano il dio della terra Geb. In questa piaga la polvere della terra si trasformò in zanzare per tutto il paese ed essi dovettero disprezzare quello che era sacro al dio. Il faraone non chiese di essere liberato da questa piaga e i suoi incantatori non riuscirono a riprodurla e dovettero riconoscere che colui che aveva mandato questa piaga era superiore ai loro dei. Quarta piaga, mosche velenose. Alcuni pensano che lo sciame delle mosche fosse in realtà una massa di scarabei, il cui dio si chiamava Kepara. Questo scarabeo si trova nelle tombe egiziane, parla di vita eterna, ed era sacro al dio Ra, il dio del sole. E al capitolo 9 troviamo la quinta piaga, ossia quella relativa alla mortalità del bestiame. Il secondo tempio per grandezza, costruito in Egitto, si trovava a Menfi, ed era dedicato all'adorazione del toro nero Api. Questa piaga costringeva gli egiziani ad adorare quindi un toro malato. Sesta piaga, quella che era relativa alle ulceri. I sacerdoti di tutte le religioni in Egitto, per poter servire nel tempio, dovevano essere senza macchie, senza nessun segno o ferita sul corpo. Ebbene, durante il periodo di questa piaga ci fu una interruzione momentanea nell'adorazione, a causa delle pustole che colpivano tutti i sacerdoti. Nessuno di loro poté compiere nessun rito, e questo fu un vero giudizio contro tutta la religiosità egiziana. Settima piaga è quella relativa alla grandine, la possiamo trovare in Esodo 9, dal versetto 13. Con questa piaga Dio palesa la sua potenza rispetto alla dea del cielo, che si dimostra inefficace nel suo stesso regno. Poi c'è l'ottava, quella delle cavallette, che si trova nel capitolo 10 di Esodo. La piaga delle cavallette si rivolgeva contro gli dèi dedicati agli insetti ed equivaleva a una maledizione per i raccolti. Era una manifestazione del giudizio di Dio, come ci viene descritto anche nei libri di Gioele e dell'Apocalisse. Nona piaga, quella delle tenebre. Qui Dio si scaglia contro il principale dio adorato in Egitto, il dio del sole, Ra. Nei ritrovamenti archeologici in Egitto, il disco del sole è il simbolo più comune, e questa piaga dimostra l'assoluta impotenza di Ra. L'ultima piaga la troviamo nel capitolo 11 di questo libro di Esodo, ed è quella della morte dei primogeniti. Secondo la religione egiziana, il figlio primogenito apparteneva agli dèi. In altre parole, il Signore si stava impossessando di ciò che era stato consacrato agli dèi. Dio voleva insegnare agli egiziani chi egli era, e stava convincendo il faraone che egli, Dio, era il vero Dio. Inoltre stava portando il suo popolo al punto in cui avrebbero potuto riconoscerlo come loro Dio. Questo fu l'atto finale di giudizio con cui avrebbe liberato il popolo di Israele dalla schiavitù egiziana. È importante capire gli scopi delle piaghe d'Egitto. Dio aveva sfidato gli dèi e li aveva vinti. Noi conosciamo l'idolatria esistente in Egitto, eppure Dio, per mezzo del profeta Isaia, aveva predetto che un giorno ogni idolo sarebbe scomparso da quel paese. Infatti, ai giorni nostri, l'Egitto è un paese musulmano, religione quella che non ammette nessun idolo. Questi vecchi idoli sono tutti scomparsi come aveva predetto il Signore. Ma veniamo al testo, al capitolo 5, dove inizia sia la lotta con il faraone che con gli dèi egiziani. Leggiamo quindi i versetti in Esodo, dal capitolo 5, i primi tre versetti. Dopo questo, Mosè e Aronne andarono dal faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto». Ma il faraone rispose: «Chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore, e non lascerò affatto andare Israele». Essi dissero: «Il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare per tre giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore, nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada». Il primo passo verso la liberazione di Israele era quello di andare a fare dei sacrifici a Dio nel deserto. Mosè ed Aronne non si erano precipitati dal faraone chiedendo di lasciar partire il popolo per la terra promessa, ma domandarono soltanto il permesso di recarsi nel deserto per adorare. In questo modo stavano preparando il re in previsione di quello che sarebbe comunque accaduto. Notiamo la reazione del faraone. Mi piacerebbe che la frase «Chi è il Signore?» diventasse molto famosa, perché è la più bella domanda che possiamo farci anche oggi, perché prima che Dio possa liberarci, dobbiamo conoscerlo. Il faraone fa due affermazioni precise. La prima: «Non conosco il Signore». E la seconda: «Non intendo lasciare andare il popolo». Di lì a poco avrebbe fatto la conoscenza del Signore in un modo tremendo e avrebbe dovuto lasciar partire Israele. Mosè e Aronne non lo lasciano senza risposta, spiegando chi è loro Dio, il Dio degli ebrei, e che loro devono adorarlo fuori dall'Egitto. Ma il faraone vede in questo un secondo fine. Leggiamo dal versetto 4 per arrivare fino al 9. Allora il re d'Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto». Il faraone disse: «Ecco, ora il popolo è numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti». Perciò quello stesso giorno il faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: «Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni. Vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri, perciò gridano dicendo: andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio. Questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello, senza badare a parole bugiarde». Mosè aveva avuto una serie di incontri con il suo popolo. Essi erano stanchi e irrequieti e volevano lasciare l'Egitto. Tuttavia il faraone si rese conto dei problemi che ciò avrebbe causato e decise pertanto di rimandare gli israeliti nei cantieri, aumentando nello stesso tempo le loro difficoltà. Inoltre il faraone non crede al loro desiderio di adorare e servire Dio e vede in questo una causa di distrazione e una scusa per lavorare di meno, quasi volessero fare una vacanza. Li considera pigri e decide di inasprire le condizioni di lavoro, imponendo loro di procurarsi direttamente la paglia di cui avevano bisogno per fabbricare i mattoni, pur mantenendo la stessa produzione. Come dire, non avranno nemmeno il tempo di ascoltare questo Mosè e le sue bugie. In questo modo il loro lavoro giornaliero divenne insostenibile. Nel passo che leggeremo ora dal versetto 10 al 19 di Esodo capitolo 5, troveremo una descrizione dettagliata dei problemi incontrati dagli israeliti e dai loro sorveglianti ai lavori. Allora gli ispettori del popolo e i sorveglianti uscirono e dissero al popolo: «Così dice il faraone, io non vi darò più paglia. Andate voi a procurarvi la paglia dove ne potete trovare, ma la vostra produzione non sarà ridotta per nulla». Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia da usare come paglia. Gli ispettori li sollecitavano dicendo: «Completate il vostro quantitativo giornaliero, come quando c'era la paglia». I sorveglianti degli israeliti, che gli ispettori del faraone avevano preposti, furono percossi. Fu loro detto: «Perché non avete portato a termine il vostro compito di fabbricare mattoni anche ieri e oggi, come prima?» Allora i sorveglianti dei figli di Israele vennero a lagnarsi dal faraone, dicendo: «Perché tratti così i tuoi servi? Non date più paglia ai vostri servi e ci dite: fate dei mattoni. Ecco, i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole». Egli rispose: «Siete dei pigri, siete dei pigri, per questo dite: andiamo a offrire sacrifici al Signore. Ora andate e lavorate, non vi si darà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta». I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno». La situazione si fa critica. Da una parte c'è Faraone, che attraverso i sorveglianti e gli ispettori dà ordini assurdi, cioè di produrre la stessa quantità di mattoni, pur dovendo anche procurare il materiale necessario, che prima veniva invece loro fornito dagli egiziani. Dall'altra parte c'è il popolo che è obiettivamente impossibilitato a soddisfare queste richieste assurde. In mezzo ci sono i sorveglianti degli ebrei che vengono percossi a causa di questa inadempienza. La motivazione di questa mancanza di produzione non è accettata dal faraone, che ribadisce la sua convinzione che gli schiavi usino la scusa di voler servire Dio per giustificare la loro pigrizia. I sorveglianti non sanno che fare, ma leggendo i prossimi versetti, dal 20 al 23, vedremo che, lasciato Faraone, incontrano Mosè e Aronne e riversano su loro il proprio disappunto. Uscendo dal Faraone, incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli, e dissero loro: «Il Signore volga il suo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al Faraone e davanti ai suoi servi, e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci». Allora Mosè tornò dal Signore e disse: «Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo». I figli di Israele se la prendono con Mosè e Aronne per questo lavoro suppletivo e accusano i due uomini di ostacolarli anziché aiutarli, perché avevano dato al faraone una scusa per rendere la loro vita sempre più dura e insostenibile. A questo punto Mosè non sa cosa pensare di questa situazione così complicata e si lamenta con Dio. «Sono venuto qui secondo le tue istruzioni per liberarli, ma invece di lasciarli andare, il faraone rende la loro vita più difficile». Mosè non riusciva a vedere il quadro nel suo insieme, perché Dio si stava muovendo lentamente e pazientemente, perché questo è il suo modo di agire e di portare a termine il suo piano. Dio aveva avvertito Mosè che ci sarebbero stati dei contrasti, delle difficoltà, e che avrebbe dovuto forzare la mano su Faraone, che avrebbe indurito il cuore, ma quando ci sono gravi problemi, si vorrebbe un intervento deciso e veloce da parte di Dio. Nel capitolo 6 vedremo che il Signore incoraggia Mosè e anche gli israeliti e rinnova la promessa di liberarli. Dio ha ancora molto da insegnare a Mosè, agli israeliti, agli egiziani, al faraone, e se saremo attenti a questi insegnamenti potremo trarre delle importanti lezioni anche per noi. Quindi questo indirettamente è un invito ancora a seguirci domani. Infatti il tempo a mia disposizione per quanto riguarda questa sera è terminato. Io vi ringrazio per l'ascolto e quindi vi invito ancora una volta a seguirci domani. Ciao.